Sia lodato Gesù Cristo. Permettete, cari fratelli e care sorelle, che anzitutto all'inizio della celebrazione mi complimenti con i ragazzi che hanno letto. Veramente bene, veramente perfetto. È un buon esempio anche questo, no? Prestare la voce al Signore. Vi ho detto all'inizio della celebrazione, cari fratelli e care sorelle, che la parola di Dio di oggi era piuttosto impegnativa e l'avete sentita. Una parola che ci mette spalle al muro. E voi, che siete tutta gente che frequenta, poteste dirmi, da un paio di settimane in realtà che stiamo sentendo dei Vangeli impegnativi. Siamo al capitolo 9 di San Marco. San Marco è l'evangelista che stiamo leggendo in questo anno liturgico e che leggeremo ancora tutto ottobre e tutto novembre. Questo capitolo porta due delle tre predizioni della passione. Abbiamo detto, no? Gesù tre volte parla annunciando la passione, la morte e la risurrezione. La prima e la seconda di queste predizioni le abbiamo ascoltate domenica scorsa, seconda, due domeniche fa, la prima. Ma se voi andate al Vangelo vedete che tra la prima e la seconda c'è un fatto che conosciamo molto bene, la trasfigurazione di Gesù. Che vuol dire? Gesù annunzia una passione che è quella dell'uomo Dio, perché Dio non può soffrire, no? Ma Gesù in quanto uomo ha sofferto, è morto ed è risorto, ma poi riserva agli apostoli anche un momento che è la trasfigurazione. Lo ricordate, no? Sul monte Tabor Gesù viene visto splendente di luce con Mosè ed Elia a fianco. Riserva un momento nel quale gli apostoli, i più importanti, Pietro, Giacomo e Giovanni, lo vedono nella gloria divina. Dopo la seconda predizione che abbiamo sentito domenica scorsa, il capitolo si chiude con la pagina che abbiamo sentito oggi, che ci mostra una difficoltà della comunità, della prima comunità che si costituiva intorno a Gesù, nell'accettare la mentalità di Gesù. Molte volte il Vangelo ci mostra questo. Pensiamo, le domeniche scorse abbiamo trovato questo, no? Quando Pietro va e dice a Gesù: non parlare così perché vanno via i discepoli, c'è questa difficoltà. E io direi: non scandalizziamoci, perché è la stessa difficoltà che abbiamo noi, se non più grande, perché noi abbiamo dietro 2000 anni di cristianesimo, questi niente, poverini. Quindi una difficoltà, e la difficoltà che viene manifestata è questa: non è dei nostri. Scacciava i demoni in nome di Gesù, ma non è dei nostri, non è apostolo, non è discepolo, non fa parte del clan. E Gesù allora parte, guardate la pazienza che ha Gesù, quella che ha con noi, grandissima, e quella che ha con gli apostoli, uguale. Parte Gesù e fa fare un cammino di fede, direi meglio, di maturazione di fede a questi. Intanto vi faccio notare che Giovanni, che parla così, no? Sì, il più giovane, ma anche il più vicino a Gesù, quindi quello che doveva aver assimilato un po' meglio le cose. Gli altri erano più indietro, vuol dire, no? Gesù incomincia a far fare un cammino di fede. Poi, alla fine della riflessione che facciamo insieme, vi farò fare il percorso contrario per vedere come è bello quello che ha fatto Gesù. Incomincia col dire che non ci può essere uno che opera bene che non sia vicino a Dio. Questa cosa a noi non va bene, perché se noi pensiamo alle nostre famiglie, alle nostre comunità cristiane, al posto di lavoro, noi sappiamo che ci sono altri che fanno del bene, ma questi tante volte non ci calzano a proposito, non ci vanno bene loro come persone. Gesù ci insegna che non ci può essere uno che opera il bene e sia lontano da Lui, uno che fa cose buone, che non sia in un modo o nell'altro legato, richiamato dalla sua bontà e dalla sua misericordia. E usa quell'espressione, abbiamo anche nel canto d'ingresso, no? Cantato inneggiato al nome di Gesù. Che cosa vuol dire fare qualcosa in nome di qualcuno? Il nome nella Bibbia è la missione, è il programma di vita, è il compito che tu hai. Fare qualcosa in nome di qualcuno vuol dire fare qualcosa col potere di quella persona o mandato da quella persona. Dunque Gesù dice: non c'è nessuno che nel mio nome operi il bene che non sia vicino a me. Di che cosa vi preoccupate? E allora fa fare un passo avanti, che questo che leggiamo lì, che ci lascia un po' esterrefatti. Gesù dice: infatti tutto il bene che farete sarà premiato, anche le cose minime. Ora, noi che viviamo non più nella stagione del Vangelo di quella volta, 2000 anni fa, ma nella stagione di Abanoa, vediamo subito la difficoltà che possiamo avere, no? Dice, un bicchiere d'acqua oggi comincia a essere un qualcosa che si vende a prezzo d'oro, viste le bollette. Ma pensate al tempo di Gesù. Pensate al tempo di Gesù, quando non c'era l'acqua in casa, quando c'era un solo pozzo o una fontana per paese, quando l'acqua veniva conservata, abbiamo conosciuti anche noi queste cose, senza andare al tempo di Gesù, ma veniva conservata nelle brocche al fresco in casa, e quando un bicchiere d'acqua per il caldo che c'è in Terra Santa era realmente qualcosa di importante, di bello, anche per noi lo è, io scherzando. Ecco, accennavo a questo prima, però anche per noi un bicchiere d'acqua quando ne abbiamo bisogno è una cosa importante. Gesù dice: anche queste cose minime io le tengo presenti nella tua vita, perché tu sei chiamato a operare il bene sempre. Pensiamolo, quando noi facciamo nella nostra vita qualche azione buona, qualche gesto di carità, dobbiamo farlo apertamente e coscientemente come prolungamento di Gesù. Perché dice Gesù che vi darà da bere un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo. Che vuol dire, sapete, in altri termini, mettiamo sempre in gioco Gesù. Faccio un esempio banale, ma se papà va a lavorare e lo fa come uno schiavo negro condannato ai lavori forzati, che merito ha di questo? Sì, potrà dire la moglie: questo basta che porti lo stipendio a casa il 27, però moralmente parlando, spiritualmente parlando, cosa guadagna da questo sacrificio quotidiano? Niente. Se papà o mamma, adesso si allarga e ognuno fa le applicazioni della sua vita, se invece papà va e con sacrificio, ma unito a Gesù, compie il suo dovere, questo non solo produce lo stipendio al 27 del mese, ma un merito infinito davanti al cuore di Gesù. E ci sarà un momento, io capisco che non è piacevole che lo sentiamo questo, però è così, e se non ve lo dice il parroco non so dove lo sentite, ci sarà un momento nel quale noi arriveremo al capolinea. Io vi auguro di vivere 120 anni, anche 220, quello che volete voi, ma al capolinea arriveremo. E quando arriveremo al capolinea, dice il Diesire, in un passaggio bellissimo, andatevelo a rileggere: quel giorno verrà aperto un libro scritto, dove è contenuto tutto. Davanti al cuore di Gesù nulla passerà di quello che noi abbiamo fatto di bene senza che il Signore lo voglia premiare, lo tenga in conto. Pensiamolo questo. Perché noi, e non parlo di soldi, ma noi abbiamo ricevuto tanto dal cuore di Gesù: capacità, doti, tempo, forze, possibilità, e sprechiamo tutto questo, sprechiamo, non mettendo in gioco il fattore fede in tutte le espressioni della nostra vita. Bastasse questo? No, non basta. Allora Gesù va avanti e mette il discorso negativo. Nella mentalità semitica si faceva così: si diceva una cosa, la si ripeteva, poi si diceva il contrario, perché la cosa entrasse bene, no? Fosse veramente assimilata. E Gesù dice: quello che fate anche minimo è importante. Poi dice: e chi scandalizzerà invece, quindi chi non farà del bene, ma chi scandalizzerà i piccoli, questo ed è una cosa che spiego subito, è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino, conosciamo lo strumento che abbiamo visto tante volte nei cortili dei nostri paesi, una macina da mulino al collo e venga buttato in mare. Spiego che questo scandalizzare non è qualcosa di morale come noi intendiamo. Uno scandalo per noi è qualcosa che riguarda la vita morale delle persone, no? Il tipo ha lasciato la moglie e si è messo con un'altra, quella va con tutti, non è questo. Nella Bibbia lo scandalo è un impedimento nel cammino di fede. Se tu con la tua vita, attenzione bene, se tu con la tua vita sei di impedimento nel cammino di fede, nella crescita spirituale, nella vita religiosa a un piccolo, e adesso bisogna spiegare cos'è il piccolo, allora per te è meglio che ci sia questa condizione. Il piccolo, in ebraico anavim, i poveri, sono certamente i piccoli di età, ma sono anche le persone sole, gli ammalate, le persone che sono bisognosi di tutto, quelli che vengono considerati male, quelli che vengono disprezzati, sono veramente piccoli questi qui davanti a Dio. Allora, rifletti bene, perché è possibile, anzi è certo, che nella tua vita tu abbia vicino qualche piccolo che devi aiutare, non scandalizzare, aiutare nel cammino di fede, perché magari quello è piccolo proprio perché non conosce Gesù, o è piccolo perché non sa come orientarsi nella vita di tutti i giorni. Dice il Papa, numero 200 dell'Evangelii Gaudium, che la povertà più grande è la non conoscenza di Gesù. E poi aggiunge una cosa secondo me bellissima: i poveri hanno diritto di conoscere il Vangelo. Bellissimo. Pensiamoci, perché magari vicino a casa c'è un anziano che nessuno tiene in conto, una persona povera, una persona abbandonata, e quello è Gesù che bussa alla porta del nostro cuore. Vi ricordate, forse 4 o 5 domeniche fa vi ho raccontato una cosa vera, quella del signore anziano che è andato al centro della telefonia, non so se ricordate, va questo vecchietto al centro della telefonia e consegna il telefono, dice all'impiegato: guardi, non mi funziona più il cellulare, se lo vogliono aggiustare. E l'impiegato dice sì sì, l'ha messo nella busta, no? Sapete come fanno, la busta, e facciamo vedere al tecnico e torni tra 2 o 3 giorni. Quello torna tra 2 o 3 giorni: signore, guardi, il suo telefono funziona benissimo, non c'ha niente. Il vecchietto si è messo a piangere. E allora com'è che i miei figli è da 3 mesi che non mi chiamano? Capito? Pensava fosse il telefono guasto. Quello è Gesù. È un Gesù verso il quale dobbiamo tendere una mano tutti. Un piccolo, dice, aveva 90 anni, ma non è quello che ci interessa, è un piccolo. E poi ancora spieghiamo, perché dobbiamo capire bene quello che dice Gesù, questo della macina al collo. Sapete che Gesù parlava toccando i nervi scoperti delle persone che erano lì presenti, no? C'era una parte di ebrei, allora la questione della risurrezione per gli ebrei era libera, loro potevano credere o non credere liberamente che si risuscita o no. E quelli che credevano nella risurrezione, una parte di questi, tra i quali anche i farisei, pensavano, gli ebrei, quindi non i cattolici, gli ebrei che credevano nella risurrezione, pensavano che la risurrezione non ci sarebbe stata se non ci fosse stata prima, se non ci fosse stato prima il seppellimento del corpo. Sapete cosa sta dicendo Gesù? È meglio che quello venga gettato in mare e che non riappaia più, non venga a galla, non ritorni più per nessun motivo in mezzo a noi, scompaia dall'orizzonte, se scandalizza un piccolo. Adesso io vorrei spiegare bene, guardate che Gesù non ci dice di fare queste cose materialmente, anche perché se no sarebbe già pieno tutto il porto, tutto, non è il caso. Gesù ci dice queste cose come le diceva in quel momento, per colpire l'uditorio, Non c'era il registratore, non c'era il microfono, non c'era, o non sapevano scrivere molti. Allora si dicevano delle cose forti perché fossero ricordate, non che Gesù ci insegni che dobbiamo effettivamente prendere quello che dà scandalo e gettarlo, se va bene al poeta, se no il porto è più indicato. Assolutamente no. Però guardate quanto è forte quello che Gesù dice. Se uno scandalizza il piccolo, meglio che scompaia dall'orizzonte, che non torni più a galla, che stia ben ancorato fino a quando i pesci lo mangeranno e non possa nemmeno risuscitare l'ultimo giorno. Però questo, se ci pensate bene, è lo scandalo nei confronti degli altri. Quindi Gesù adesso chiude il cerchio e pensa allo scandalo nella nostra vita, nella vita personale. Lo scandalo non nei confronti del prossimo, lo scandalo nei confronti tuoi. E allora dice queste cose veramente forti, un po' violente anche, no? Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Anche qui, mi raccomando, non diamoci da fare dal punto di vista amputazione, cose del genere, perché non è quello che dice Gesù. Ma spieghiamo cosa vuol dire Gesù. Che cos'è la mano? La mano è quello che noi facciamo. È un modo simbolico che Gesù ha per dire le nostre azioni, le nostre opere, il nostro lavoro, il nostro servizio, che ci sia o che non ci sia. Quindi Gesù dice, se quello che fai, se le tue opere, il tuo lavoro, le tue azioni in senso generale sono di scandalo, togliele dalla tua vita. Cambia modo di vivere. Libera la tua strada spirituale per andare con più velocità, destrezza, incontro al Signore. Il piede sono i posti dove andiamo, le persone che frequentiamo. Chiaro che noi cattolici dobbiamo avere da questo punto di vista un'attenzione. Io non posso e non voglio andare dappertutto, andare con tutti. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, no? Allora, importante che noi valutiamo questo. Abbiamo il dovere di togliere dal nostro cammino questo scandalo, questo inciampo, questo impedimento a una vita spirituale decente, a una vita spirituale buona, se noi vogliamo andare incontro al Signore. E terzo, l'occhio. Questa è la cosa più importante, secondo me, perché l'occhio è quello che leggiamo, quello che vediamo, quello con cui vogliamo nutrire il nostro cuore. Di cosa lo nutriamo il nostro cuore? Di questo. Di quello che amiamo leggere, di quello che abbiamo voglia di vedere, di quello che ci impegniamo a seguire. Pensate al mondo della carta stampata, ohimè. Pensate internet e la TV. Mamma mia. Pensate questo, perché non tutto e non sempre è consono al Vangelo. Io dico sempre ai ragazzi, c'è uno piccolo stratagemma che si può fare per usare bene il computer. Sapete qual è? Mettere a fianco al monitor una bella immagine della Madonna, che così in certi momenti ti aiuta a cambiare idea e ti fa passare quelle nuvole non belle che certe volte vengono. Però attenzione a quello con cui nutriamo il cuore. Perché è chiaro che se io mi nutro male, sto male, se io nutro male il cuore, sto male. Proviamo a fare adesso l'esercizio che vi ho detto prima. Parti da te, vinci quello che è di scandalo. Poi guarda il prossimo e non essere di scandalo al prossimo. Poi pensa che le cose buone che fai, il Signore le tiene presenti. E alla fine guarda un po'. Tutto quello che viene fatto di buono nel nome di Gesù fa in modo che tu sia di Gesù. Guardate che bello il discorso che ci ha fatto Gesù oggi. Chiediamo alla Madonna Santissima, mentre continua la celebrazione, la grazia di poter vivere così nella vicinanza con il Signore, perché la nostra vita abbia un senso. Per finire, devo spiegare cos'è la Geenna. La Geenna è l'immondezzaio di Gerusalemme, era l'immondezzaio di Gerusalemme. Se voi pensate, la città di Gerusalemme è costruita sulla collina di Sion. Infatti molte volte voi sentite parlare del monte Sion, per esempio nei Salmi, no? Di fronte alla città di Gerusalemme c'è il monte degli Ulivi. Nella parte bassa del monte degli Ulivi c'è l'orto degli Ulivi. A parte sinistra della città c'è questa immensa vallata dove le persone, gli abitanti di Gerusalemme portavano l'immondezza. Così adesso abbiamo, dopo Abanoa, anche l'immondezza porta a porta, che in questi giorni ci sta mettendo alla prova tutti. Portavano l'immondezza lì, e come la consumavano? Mettendo fuoco. Di modo che, guardando la Geenna, questa valle da Gerusalemme, cosa si vedeva? Una serie di tanti fuocherelli che ardevano lì per bruciare l'immondezza. Gesù usa questa immagine per evocare l'inferno, per evocare la dannazione. Anche adesso, quando si va a Gerusalemme, molte volte gli abitanti del luogo tengono acceso un fuocherello lì, perché così le guide spiegano questo fatto. Alla Madonna proprio chiediamo questo, di vivere come ci chiede Gesù, perché se no la nostra vita, ce l'ha detto il Signore oggi, è il fallimento dell'immondezzaio dell'umanità, che è l'inferno. Ma speriamo che il Signore ci dia grazia, ve lo dicevo all'inizio, per una conversione seria e un impegno di fede costante. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.